Buonasera, buonasera, bentornati, come state? Buonasera a tutti. Ieri sera eravamo veramente tanti per sentire parlare di Sadie di Shiraz. È stata una bellissima diretta, anche se l'orario non era quello che oramai da quasi un anno, insomma, è diventato quello tradizionale, cioè le 21, ma era le 19, quindi qualcuno magari non ha fatto in tempo a vederci, ma ricordo sempre che c'è, rimane tutto, non si butta via niente, è un po' come il maiale qua. Quindi rimane tutto online ed è stata quella veramente una puntata memorabile, sia per il valore degli ospiti, sia per la partecipazione, sia perché veramente è stata una bella occasione. Ne avremo ancora tante. Allora, salutiamo un po' di amici intanto che si collegano. Giuliana, buonasera, Francesco, Lucia, Mary, Francesco, Franco, Cecilia. Spero stiate tutti bene, siate belli, resilienti come tutti. Oh, carissimo, arriva Camran, come stai? Tutto bene? Bene, sono contento. Graziella, buonasera, buonasera a tutti. Si entra nel vivo di Sacchetti, grande lettore politico. Grazie, grazie. Ringrazio il professor Naccarella. Adesso entriamo infatti nel vivo un po', ci avviciniamo piano piano alle elezioni, quindi è una strada, un percorso che cerchiamo di fare insieme. Mary dice, visto bellissimo, sì, ricordo veramente ieri è stata molto molto bella, l'altro è bello questo fatto davvero di essere collegati tra Vicenza, Roma, Los Angeles e parlare di Iran, di Persia, di poesia. Anna Maria, buonasera. Iaco, sorpresa? In che senso? Alessandra, buonasera. Perché dici sorpresa? Non lo so. Tanto poi ti voglio chiedere una cosa. Ti trovo particolarmente figo. Grazie. Meno male, guarda. Meno male ci sei tu che me lo dici. Daniela, ciao. Gaffari, buonasera. Allora. Una breve premessa prima di entrare nel. Niente, eccomi, scusate, credo che per un attimo la voce fosse andata via. Di entrare un po' nel meccanismo, no? Della Repubblica Islamica, di come funziona, visto che tra poco parleremo di elezioni e quindi è anche bene sapere un po' come funzionano queste benedette elezioni, perché altrimenti si rischia di fare una grossa confusione. E più in generale capire cos'è questa benedetta, maledetta Repubblica Islamica dell'Iran. Qui io non è diciamo, usanza delle nostre dirette, non abbiamo mai, quasi mai questi problemi, ma qui io cercherò di parlare, di spiegarlo in modo scientifico, cioè sulla base di studi di storia, di diritto costituzionale, non dare un giudizio necessariamente su cosa mi piace, cosa non mi piace, quello che è giusto e quello che non è giusto. Di questo potremo parlare ovviamente insieme, perché ogni volta che si tocca questo argomento, come dire, scatta un po' l'allarme, l'antifurto, no? Cioè, domenica noi cominceremo un po' questo viaggio attraverso anche i vari presidenti della Repubblica Islamica. È bastato mettere l'annuncio che da molti è venuto già una critica, quelli non sono presidenti di Iran, sono presidente della Repubblica Islamica. Amici miei, tesori miei, a me mi piace tanto piacere, ma la Repubblica in Iran finora è soltanto Repubblica Islamica. Se e quando ci sarà un altro tipo di Repubblica, parleremo anche di quella. Questo lo potranno decidere soltanto gli iraniani, ma la storia questo dice, e negare la storia non serve mai a nessuno, così come quelli che dicono quella non è la bandiera iraniana, mettiamoci ancora il leone dell'imperatore. È finito, l'imperatore non c'è più, il leone non c'è più. In Iran di leoni non ce ne stanno più. Quindi adesso è questo e di questo cerchiamo di parlare in modo. Francesco dice la voce a momenti salta per pochi secondi, effettivamente. Sì, no, era un momento miseria, era un problema di collegamento. Spero che adesso però funzioni. Abu Hassan, buonasera. Santa saluta Mary, bello questo. Jaco, mi sono persa, scusate. Ricordaci di farci vedere il calendario di Tirusa, è importante averlo, anche perché rappresenta l'inizio del nuovo secolo, quello quindicesimo. Ecco, bravo. Tra l'altro, questo perché ho visto l'altro che Jaco ha fatto una bellissima stampa del calendario. Io ve lo faccio rivedere semplicemente perché secondo me è una cosa che può servire. Sì, effettivamente, appunto, è il 1400, ma più che altro serve anche un po' per stare sul pezzo, cioè nel senso capire quali sono le date del calendario persiano, che non sono mai così scontate. Io per esempio ieri, mentre appunto parlava il direttore Amini, ho realizzato che era il primo di Ordibest ieri, cioè, quindi cominciava il nuovo mese, entriamo, ci avviciniamo, ovviamente siamo al piano della primavera, tra poco arriveremo appunto ai mesi propri della dell'estate iraniana e alle elezioni che si svolgeranno, immagino, quando sia Khordad, immagino. Allora, io ricordo, lo faccio in base al mio compleanno, non ho tutta questa, come dire, dimestichezza. Comunque, bene, ciao Gaudia, è bellissimo il calendario, sono molto contento, appunto resterà per nostri figli e nipoti. No, ma il calendario sono veramente contento, e quello che ha fatto Iago è veramente molto, io lo chiamo Iago come da account, perché se una vuole farsi chiamare così, lo chiamiamo così. Allora, entriamo un po' nel vivo. Io per fare questo, per aiutarmi un pochino in questo viaggio, mi sono aiutato con una presentazione, insomma, in modo che la cosa magari non sia così semplicemente statica, visto che sto da solo, e quindi per non fare un soliloquio che, insomma, sembrasse sempre di più, insomma, io me la canto, io me la suono, ho fatto un po' una cosa. Allora, questo schema, io in queste immagini ho voluto dare un po' il senso anche di un'apparente contraddizione, o comunque di un quesito che si pongono tutti. Repubblica Islamica, che vuol dire? Allora, innanzitutto cominciamo a vedere, per chi non lo sa, il logo della Repubblica Islamica, questo qui è il nome Allah stilizzato, tra l'altro. Secondo me è molto bello come è fatto, a prescindere dal giudizio sulla Repubblica Islamica, ma secondo me è una delle invenzioni di grafica, è uno dei logo più efficaci e più sintetici, ma ci sta benissimo, questo non gli si può dire niente. Allora, Repubblica Islamica è un po', come dire, qualcosa di inedito, perlomeno per l'Iran assolutamente, per la storia dello sciismo anche, perché non era assolutamente questo quello che si è detto per secoli, anzi appunto l'Islam sciita, a differenza di quello sunnita, ha professato per secoli il quietismo, quindi la separazione assoluta tra religione e politica. Poi è intervenuto Khomeini, è intervenuta la rivoluzione, è intervenuta la sua teoria del Velayat-e Faqih, di cui abbiamo già parlato altre volte, su cui non vorrei tornare troppo, ma ci ritorneremo per forza nel parlare della Costituzione. Ed è nata questa creatura, cioè la Repubblica Islamica, che probabilmente al proprio interno, cioè nella propria ragione sociale, nel proprio nome, contiene, non so, sì, probabilmente una contraddizione, ma contiene probabilmente le due anime, o almeno la sintesi delle anime che mossero la rivoluzione del 1979. C'è un'istanza repubblicana di partecipazione, un'istanza più propriamente islamica, che aveva nella religione, nello sciismo, le radici della propria azione politica. Buonasera Claudia. E in questa Costituzione, che è una Costituzione molto, molto, come dire, particolare, ma anche molto interessante, cioè per chi studia diritto costituzionale è una creatura insolita, ma che contiene degli elementi indubbiamente inediti e anche sperimentali, potremmo dire, se non fosse che sono 40 anni che esiste, un po' come il vecchio esame di maturità, come l'ho fatto io, che rimase per 40 anni, era sperimentale, dopo il 68 hanno fatto varie generazioni, facevano quell'esame di maturità. Però effettivamente la Repubblica Islamica, che non è un inedito assoluto, perché esistono altre Repubbliche Islamiche, una Repubblica Islamica per esempio è quella dell'Afghanistan attuale, lo stesso Pakistan, all'epoca della rivoluzione c'è anche la Mauritania, che è un paese, appunto, un paese africano, Repubblica Islamica, ma quello che contraddistingue questa istituzione, questo Stato, è il fatto che sia uno Stato sciita, e questo è l'unico che si è verificato, e soprattutto perché al proprio interno contiene delle figure, come vedremo, che sono veramente uniche. Allora, andiamo un po' avanti. La Repubblica Islamica è un sistema ibrido, e qui viene questa mappa, che è una mappa, potremmo dire, un po' un rompicapo. Questa, in tutti o quasi tutti i libri, manuali che hanno a che fare con l'Iran, si mette una mappa simile, si può mettere animata, si può mettere con colori diversi, si possono dare tante spiegazioni diverse, ma il fatto è che non è una cosa semplicissima, nel senso che è un sistema che è composto da istituzioni elette direttamente dal popolo e istituzioni non elette, che approvano o nominano delle leggi, delle decisioni o delle figure che hanno poi a che fare con le altre istituzioni. Allora, partiamo dal presupposto. Uno studioso francese, Bernard Hourcade, ha detto una cosa che io cito spesso, mi scuso in anticipo con chi magari questa cosa l'avrà sentita già mille volte. Lui dice: l'Iran non è una democrazia come la intendiamo noi in Europa, ma è una repubblica, e questo è già qualcosa. Allora, apparentemente questo può sembrare, come dire, come si dice a Roma, consoliamoci con l'aglietto, no? Cioè, nel senso, una cosa, vabbè, meglio di niente. No, in realtà questo è un passaggio importante, fondamentale, e che troppo spesso, quando si parla di Iran, viene dimenticato o viene relegato in secondo piano. In Iran il voto è importante. Comunque lo si veda, comunque si inquadri la situazione, comunque si voglia poi dare un giudizio, quale sia il giudizio si voglia dare su questo sistema, ma il passaggio delle urne è un passaggio fondamentale. Nei 42 anni della Repubblica Islamica è sempre stato così. Questo è una differenza enorme col precedente regime, col precedente sistema. Durante la maggior parte degli anni dell'ultimo Shah di Muhammad Reza Pahlavi, il voto era assolutamente un rito inutile, perché le decisioni ultime erano prese dallo Shah. Il Parlamento che allora era anzi bicamerale, perché oltre al Majlis, cioè la Camera che esiste ancora oggi, c'era anche un Senato, ma di fatto la contrapposizione politica era un gioco in cui alla fine interveniva comunque lo Shah, ed era lui che decideva tutto. Lo so già che qualcuno sta pensando, è così anche adesso, perché alla fine decide tutto la guida. E su questo io non sono d'accordo, e vedremo perché. Vediamo un attimo la mappa. Non vi voglio tediare con, come dire, percorsi complicati e difficilissimi. Gol per tre permettendo, bravo Camran, perché tu anticipi in questo commento un passaggio fondamentale che poi vedremo, anzi di cui vorrei parlare con voi. Cioè, allora, l'elettorato elegge il Parlamento, elegge anche l'assemblea degli esperti, e questo è un altro passaggio che vedremo. Si vota ogni 8 anni, ma vedremo poi nel dettaglio, c'è anche l'elezione di medio termine come quest'anno. Il Parlamento, soprattutto l'elettorato, elegge direttamente il Presidente della Repubblica, così come avverrà il prossimo 18 giugno, e da un punto di vista meramente veramente di dottrina costituzionale, un professore di diritto costituzionale probabilmente mi correggerebbe e direbbe che non è una repubblica presidenziale. Perché? Perché il presidente della Repubblica in Iran nomina, sceglie i suoi ministri, ma tutti i ministri, tutti, devono ricevere una fiducia individuale dal Parlamento. Vedremo nel dettaglio quali sono le conseguenze se questa fiducia non viene ricevuta. Quindi non è esattamente un governo eletto direttamente dal voto, è un presidente eletto, ma il suo governo viene proposto alla Camera e il Parlamento ha il potere di bocciarlo, di bocciarne i suoi elementi, e vedremo poi nel dettaglio cosa significa. Vediamo invece un attimo alla parte del sistema non elettivo. Il sistema non elettivo è la guida suprema, che è appunto il Rabar, ma adesso vedremo tutte le figure, le vedremo tutte nel dettaglio, perché siamo qua apposta stasera, che ha un potere sulle forze armate, che nomina il capo del potere giudiziario e che ha un ruolo importante perché nomina i membri del Consiglio dei Guardiani, che è quell'organo di cui parleremo tantissimo in queste settimane, nelle prossime settimane, che sarà quello che decide chi tra i candidati è ammesso alle elezioni e chi no, oltre ad altre cose. Quindi adesso lo vedremo nel dettaglio, passo per passo vedremo tutto. C'è poi un altro organo che si chiama il Consiglio del Discernimento, che è un come dire, è un po' una camera di compensazione, tra l'altro anche un ibrido, è nato con la riforma della Costituzione del 1989 ed è una cosa un po' anche all'italiana, nel senso che per esempio è uno di quegli organi che non ha un numero stabilito dalla Costituzione di membri, Per cui molto spesso diventa un'istituzione in cui ex presidenti, ex uomini politici usciti di scena vanno a confluire e vedremo qual è il ruolo di questo, di questo consiglio del discernimento. Andando un po' avanti, ecco qua, vado avanti di qualche secondo, forse l'ho fatto troppo lungo, però effettivamente era una mappa necessaria. L'elettorato, adesso qui è una cosa importante. Io ovviamente facendo una cosa un po' così ho messo l'immagine di una donna. Ovviamente il diritto di voto che venne concesso dallo Shah nel 63 per la prima volta in Iran è rimasto inalterato nella Repubblica Islamica. Da questo momento, cioè dal 2007, dal 2009, se non ricordo, credo il 2007, no, il 2007, scusatemi, votano tutti i cittadini di età superiore a 18 anni. Perché? Perché invece precedentemente votavano tutti i cittadini che avevano più di 15 anni. Ed era stata una riforma che aveva fatto dell'Iran il paese che aveva l'elettorato più giovane al mondo. È stato un cambiamento probabilmente dettato anche dalle dinamiche demografiche, dalle dinamiche ovviamente della società che è cambiata in questi anni. Ma votano diritto attivo e passivo e tutto l'elettorato, un corpo elettorale che in questo momento non saprei dirvi esattamente di quanti milioni di persone è, ma comunque è decisamente cospicuo, essendo oramai l'Iran arrivato a 85 milioni di abitanti. Dopo magari vedremo questo un po' nel dettaglio anche rispetto ad altri aspetti. Viva le donne, benissimo, mi associo, ci sta sempre bene. Per cui abbiamo visto il voto e vedremo poi l'elettorato ha un ruolo importante. Qui entriamo, qui cominciano i nostri guai, no, scusate, lo dico con una battuta, ma entriamo perché entriamo a vedere la figura, questa è la figura chiave di questo sistema, la figura che contraddistingue l'Iran da qualsiasi altro sistema istituzionale, da qualsiasi altra repubblica islamica e da qualsiasi altro paese islamico, è quello perché esiste questa figura, che è una figura ideata da Khomeini, modellata ovviamente su se stesso inizialmente, modellata sulla sua figura e sulle sue competenze. Qui forse si vede un po' piccolo, ma insomma la definizione Vali Fikieh, cioè esperto di diritto islamico, oppure Rahbar e Moazem, cioè è la guida suprema. In genere si dice la guida, in realtà la definizione completa non è la guida della Repubblica Islamica, ma è la guida della rivoluzione. Ma siccome le parole sono anche importanti, è bene sapere che appunto questa figura è stata identificata come guida della rivoluzione, cioè colui che doveva guidare questa rivoluzione definita islamica ovviamente in Iran, ma come abbiamo detto tante altre volte, è nata anche con delle anime diverse, anche con prerogative e prospettive diverse. Chi è che sceglie la guida? Allora, fino adesso in Iran abbiamo avuto soltanto due guide, Khomeini stesso, che lo è stata dall'inizio fino alla sua morte nel giugno del 1989, quindi per una decina d'anni scarsi, e dopo è stato Khamenei. Khamenei ancora attualmente guida, in sella allo Stato, è lui il capo dello Stato oramai da 30 anni, è anche uno dei capi di Stato la cui fine viene pronosticata almeno una volta l'anno. Ogni volta dicono che sia morto, ogni volta dicono che sia molto male. In effetti benissimo non sta, perché ha subito a suo tempo un attentato per cui ha perso l'uso di una mano, ha un cancro alla prostata, questo si dice oramai da 15 anni, si dice sempre, ogni tanto esce la notizia che sia malissimo, che sia morto, poi ricompare in televisione, per chi ha qualche anno si ricorderà come questo accadeva spesso per i segretari del Partito Comunista Sovietico, no? Quando si diceva c'è un raffreddore, Brezhnev, tu capivi che insomma qualcosa stava, o Andropov, poi Chernenko, poi capivi che in realtà insomma la situazione era un po' più grave di un raffreddore, per quanto oramai col coronavirus ci siamo abituati a ben di peggio. L'assemblea degli esperti, vedremo appunto da chi è composta, ma abbiamo anticipato, l'assemblea degli esperti è un corpo elettivo, cioè le eleggono tutti i cittadini, sono 88 membri, ma quindi sì, la scelta della guida, la guida non è eletta, però attenzione, io questo mi permetto di buttargli una provocazione, nemmeno il nostro di presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini, ovviamente le funzioni sono diverse, ma ovviamente anche questo è un passaggio filtrato. Francesco dice, quindi la guida è il capo dello Stato? Sì, da un punto di vista tecnico la guida è il capo dello Stato, non è il Presidente della Repubblica il capo dello Stato, anche se il Presidente della Repubblica ha tra le sue funzioni, quella di rappresentare lo Stato all'estero. Lo vedremo poi dopo. Camera dice sostituiscono il dodicesimo imam fino alla sua apparizione. Esattamente la teoria del Velayat Faqih, questo insomma lo riassumo anche se altre volte è stato detto, che potremmo tradurla come governo del filosofo, teoria del giureconsulto. La teoria alla base è questa. Lo sciismo per secoli ha detto noi non ci dobbiamo occupare di politica perché se ne occuperà il dodicesimo imam, cioè l'ultimo, l'imam nascosto, che alla fine dei tempi tornerà per giudicare gli uomini, l'umanità e per portare la giustizia. Però, visto che non sappiamo quando tornerà questo dodicesimo imam, tra l'altro nella sua raffigurazione anche iconica viene sempre raffigurato insieme al profeta, insieme a Gesù. Questo è un dettaglio, ma vi capiterà magari di vedere queste raffigurazioni. Finché non tornerà appunto il dodicesimo imam, il Mahdi, secondo Khomeini, in un suo libro, il Hukumat Khoda, cioè il governo di Dio, sono due delle testi che raccolgono delle lezioni che lui tenne a Najaf nei primi anni 70. Daniele, la guida non dovrebbe occuparsi di politica. No, Daniele, proprio la Costituzione si occupa proprio di politica. Adesso ci arriviamo, cioè, questo è un giudizio che possiamo dare noi, non è che è il Papa, intendiamoci. La figura del Rabbar, appunto, è colui che in base a questa teoria di Khomeini ha le doti, le virtù dell'uomo sapiente di diritto islamico, per cui può reggere la città di Dio, la città della terra, fino all'avvento del ritorno dell'imam nascosto. In sostanza è questo, una funzione temporanea che per certi versi, attenzione, nel mondo dello sciismo non ha avuto praticamente presa alcuna, al di fuori eccomi, ci sono, era crollato il... No, è proprio crollata la connessione. Datemi qualche segnale se mi vedete di nuovo. Adesso dovrei esserci. Spero di essere tornato online. Credo che fosse caduto proprio internet qui a casa mia. D'altra parte siamo in un paese avanzatissimo con strutture, infrastrutture tecnologiche all'avanguardia e appunto, ok, a posto, bene. Riprendiamo un attimo. Sì, ci sei, grazie. Adesso ti ci sentiamo. Allora, la prima volta in assoluto che crepa tutto quanto. Sarà un caso? I complottisti, no? Allora, aspetta che ritorno e riprendo anche un attimo la condivisione del file. Dicevo, la teoria alla base di tutto questo è appunto che un saggio, un sapiente ben guidato possa fare le funzioni dell'imam di Dio, diciamo, del dodicesimo imam dell'occultato, finché questi non ritornerà sulla terra. Questa teoria, però, nel mondo islamico sciita non ha mai attecchito semplicemente perché è una realtà molto differente, molto diversa dalla prassi, dalla teoria e dalla tradizione filosofica e religiosa dello sciismo. Cioè, in Iraq, per esempio, noi tutti quanti voi avete sentito, abbiamo seguito nelle settimane passate il viaggio di Papa Francesco e l'incontro con al-Sistani. Al-Sistani è un religioso, tra l'altro nato in Iran, al-Sistan, appunto il suo stesso cognome lo rivela, che si è sempre opposto al Velayat Faqih. Cioè, non ha mai sposato questa teoria. E all'interno stesso dei grandi ayatollah sciiti del sud dell'Iraq è una teoria che non ha funzionato. Anche in Libano, un altro paese dove ci sono la componente sciita è forte, è stato più sposato per ragioni politiche la vicinanza all'Iran che per una reale convinzione di approccio e di condivisione di questa teoria. E anche all'interno stesso del mondo religioso iraniano i dubbi sono veramente tanti, sono stati tanti. E chissà che se alcuni personaggi non fossero spariti in modo più o meno puntuale nei primissimi anni della rivoluzione o subito prima, chissà se poi tutto questo, così, noi oggi staremmo a parlare di questo sistema in questa forma. Ritorniamo un attimo a noi, ritorniamo un attimo appunto alla guida. No, torniamo un attimo indietro, questo siamo già al Presidente della Repubblica che non l'abbiamo fatto. Allora un attimo, eccoci qua. E blocchiamoci qua. No, scusate, eccoci. Solo un attimo, abbiate pazienza. Ok, allora, abbiamo detto come viene scelto. Il potere, tra i poteri, uno dei principali è la nomina di tutte le autorità giudiziarie. Quindi non è un caso se nella storia dell'Iran, anche attraverso le varie stagioni, i suoi presidenti, e lo vedremo a partire da domenica, quante siano state le stagioni politiche iraniane, la magistratura sia stata sempre appannaggio dei conservatori. Questo perché la scelta del capo della magistratura e spesso anche di altre figure della magistratura spetta alla guida, è lui a nominarla. È poi il capo delle forze armate e nomina i vertici dello Stato Maggiore Generale e dei Pasdaran, e presiede il Supremo Consiglio di Difesa. Allora, i Pasdaran, innanzitutto, questa breve premessa sarebbe il caso magari una volta anche di parlare, di dedicare una puntata solo ai Pasdaran, cosa sono. Ma i Pasdaran nascono nel maggio del 1979 su precisa volontà di Khomeini, ed è a lui che rispondono direttamente. Perché? Perché i Pasdaran, Engelob, Islami, eccetera, eccetera, perché? Perché loro vogliono, lui voleva una forza armata che non fossero le forze armate che una volta, che fino a pochi mesi prima erano fedeli allo Shah, quindi doveva avere qualcuno di cui si potesse fidare, e su base volontaria appunto vennero costituiti i Pasdaran, che nel corso poi dei decenni sono diventati qualcosa di ben oltre una semplice forza militare. Sono, qualcuno dice, uno Stato nello Stato, comunque sono una componente di potere anche economico molto importante. Francesco domanda: quindi gli sciiti ex iraniani sono ancora favoriti alla separazione tra potere politico e religione? Per la maggior parte sì, cioè in Iraq questa teoria non ha attecchito. Cioè, lo stesso Sistani, che pure è appunto una figura molto molto prestigiosa, è decisamente contrario. E attenzione, questa precisazione deve essere un po' chiara, forse ritornando, riprendo una piccola parentesi sulla questione dello sciismo. Rispetto al sunnismo, io adesso qua non voglio fare ovviamente una lezione di religione perché non ne ho i titoli, non ne ho la capacità, ma si dice sempre che lo sciismo, gli sciiti, abbiano una struttura gerarchica che nel sunnismo non esiste, e questo è verissimo. Nel senso, ci sono dei ruoli, gli ayatollah, per esempio, nel sunnismo non ci sono. Però attenzione, si dice sempre che in questo gli sciiti sono molto simili ai cattolici, con una differenza però non da poco: non esiste un papa nello sciismo. Neanche Khomeini, nel massimo momento di maggiore prestigio e potenza e visibilità, al momento della rivoluzione o subito dopo, è mai stato la guida di tutti gli sciiti. No. Il nome, che la precisazione che ho fatto all'inizio, è la guida della rivoluzione, non è casuale, il suo è un ruolo politico. Per questo che io, quando molto spesso anche i giornalisti italiani dicono la guida spirituale, ma questa guida qua di spirituale c'è ben poco. Cioè, se uno legge la Costituzione iraniana, la guida di spirituale, ma c'è poco, non lo puoi paragonare al Papa, non ci siamo proprio, è un termine che non quadra. Qui Francesco, parlando di Pasdaran, sì, una guardia pretoriana la guida, esattamente, un po' sai, come le camicie nere ai tempi del fascismo, cioè giurano fedeltà al Duce, a Mussolini, non al re. Esattamente, sostituiscono Arteche, che è l'esercito, e ovviamente è nato una forza popolare, armata, volontaria, e che poi è diventata ovviamente una cosa molto più organizzare. Questo magari lo vedremo meglio in un'altra occasione. Tornando alla guida, ai poteri, nomina i sei membri religiosi del Consiglio dei Guardiani. Questo Consiglio dei Guardiani, di cui parleremo dopo, è infatti formato da 12 membri. 6 sono religiosi, che li nomina direttamente lui, altri 6 sono proposti dal Parlamento e sono sempre scelti dagli esperti di diritto. Sì, l'Artece è sempre rimasto e rimane ancora in Iran. C'è anche un esercito che non è che non sono né Sepas né Basigi, che sono un'altra formazione ancora. E ancora oggi non è raro che tra queste due, tra l'Artece e Pasdaran, non corra proprio buon sangue. Ogni tanto capita che se c'è qualche problema si scarichino le colpe uno con gli altri. Questo è quanto mai attuale al momento della guerra, subito dopo la rivoluzione. Ma adesso qui apriremo veramente un altro. Però sì, l'Artesce rimane, è rimasto, esiste ancora, non è stato abolito. In più, la guida indice referendum deliberati dal Parlamento a maggioranza di 2/3, perché anche nella storia della Repubblica Islamica ci sono stati diversi referendum ed è appunto la guida ad indirli. Firma il decreto di nomina del Presidente della Repubblica e ha il potere di destituirlo se la Corte Suprema lo condanna o il Parlamento lo sfiducia tramite l'approvazione di una mozione. Questo teniamolo a mente per chi ci sarà domenica sera, quando parleremo del primo Presidente della Repubblica Islamica, cioè di Abul Hassan Bani Sadr, che appunto fece questa fine qua, nel senso che appunto venne destituito e ci fu poi proprio un processo di impeachment, come diremmo noi adesso. Definisce le linee generali dell'azione di governo e vigila sulla loro corretta esecuzione. Presiede e controlla tutte le fondazioni culturali e sociali. Infatti, l'ufficio della guida è un ufficio, cioè non è che è un ufficetto di una segreteria. Fa capo alla guida una struttura enorme di personale, di funzionari, di dirigenti, che è un apparato importante all'interno della Repubblica Islamica, comprese le famose fondazioni, le boniad, cioè sono quelle strutture che, non pagando le tasse, hanno poi un potere veramente enorme nella gestione della macchina statale, dei beni dello Stato. Fondazione che riprese, sostituì in pratica la fondazione Pahlavi, quella che appunto era direttamente dello Shah, la fondazione dei Mostazafin, cioè degli oppressi. In realtà è diventata una grande macchina di denaro e anche di corruzione, molto molto importante all'interno di questo sistema. Quindi questo è, per volendo dare insomma dei tratti molto molto generali, i poteri della guida. Una battuta: essendo lui il capo supremo delle forze armate, comanda le forze armate e presiede anche il Consiglio di Sicurezza Nazionale, visto che si parla da tanti anni di questione nucleare, l'ultima parola in caso di se l'Iran disponesse mai di un'arma nucleare, ce l'avrebbe la guida, non l'avrebbe il presidente. Questa è una cosa da tenere in considerazione. Soprattutto quando, nei momenti in cui ci sono stati presidenti più conservatori o più favorevoli alla corsa nucleare, ma in questa ipotesi è la guida, non è il presidente. Presidente che però adesso andiamo a vedere un po' che cosa invece fa, cosa rappresenta. Allora, io nel fare queste schede ho messo ovviamente le figure attuali, in modo che siano più riconducibili anche alla cronaca del momento. Allora, il presidente è eletto a suffragio universale ogni 4 anni e può svolgere al massimo 2 mandati consecutivi. Questo, infatti, per questo motivo Rouhani non si può ricandidare a giugno. Si potrebbe ricandidare un'altra volta in un altro momento? Sì, per esempio Rafsanjani fece 2 mandati negli anni 90 e poi nel 2005 si ricandidò alle presidenziali, dopo che appunto c'erano stati invece 2 mandati di Khatami. E fu anche l'unica volta in cui si andò al ballottaggio. Infatti, vediamo, e lo perse però contro Ahmadinejad. Allora, secondo l'articolo 115 della Costituzione iraniana, viene eletto tra le personalità di rilievo in campo religioso e politico che siano in possesso dei seguenti requisiti: origine iraniana per nascita da genitori iraniani, nazionalità iraniana, capacità direttiva e testimoniale da precedenti esperienze, affidabilità e virtù, lealtà convinta nei confronti dei principi della Repubblica Islamica, dell'Iran e della religione dello Stato. Quindi, abbiamo già parlato con Davud qualche serata fa, potrebbe essere una donna? Sì, perché dalle ultime interpretazioni il termine, che se non sbaglio è Rajal, che è un termine derivato dall'arabo, si può intendere come personalità, non come uomo politico, ma deve essere però musulmano sciita. Questo sì, non ci potrà mai essere nella Repubblica Islamica un presidente cristiano, un presidente ebreo, un presidente zoroastriano. Questo per legge non ci può essere, così come deve essere appunto di nazionalità iraniana. Ci sono queste differenze. D'altra parte, io vi faccio sempre presente che nella stessa Costituzione americana il presidente, per essere eletto presidente, non basta che sia cittadino americano, ma deve essere nato in America. Ricorderete infatti tutte le polemiche su Obama, perché qualcuno diceva che avesse falsificato il proprio certificato di nascita e che fosse nato, se non sbaglio, non mi ricordo dove, sia in Indonesia o uno dei paesi in cui aveva trascorso parte della sua infanzia. Comunque, questo è un passaggio importante. Allora, domanda di Francesco: visto che il ruolo era creato su misura di Khomeini, tale circostanza ha provocato qualche problema durante la reggenza di Khamenei? Assolutamente sì, no, non la reggenza, il passaggio di consegna, adesso lo vedremo. Alle Hawaii, diciamo, questo, grazie, non, questo non mi ricordavo dove. Beh, no, però aspetta, alle Hawaii, però le Hawaii sono territorio americano, loro dicevano, boh, non mi ricordo dove l'avesse fosse andato. Camera, Presidente della Repubblica che non ha più del 30% del potere politico. Sì, ma su questo caso percentuale potremmo discutere, sicuramente è una questione interessante. Ritorniamo un attimo, definiamo un attimo gli altri punti. Allora, chi è che viene detto? Viene detto il Presidente, il candidato che ha la maggioranza assoluta al primo turno. E in questo caso è stato sempre così, tranne una volta nel 2005, quando appunto venne eletta alla fine Ahmadinejad, ma al primo turno, se non sbaglio, era al primo posto Rafsanjani. E il ballottaggio invece si rivelò insomma assolutamente schiacciante la maggioranza per Ahmadinejad. Tutte le altre occasioni, che se non sbaglio sono state 6 o 7, adesso non ricordo, sono state invece tutte risolte al primo turno, comprese le ultime due volte quando appunto è stato eletto Hassan Rouhani. Se nessuno dei candidati raggiunge il 50% più un voto, si procede con un secondo turno tra i due candidati più votati nel primo. È esattamente come appunto in Francia, tanto che si dice che questa Costituzione, no, si dice, si sa, la Costituzione iraniana è stata in parte presa come modello quella della Quarta Repubblica francese e poi con l'innesso di questa, ovviamente, insomma, novità assoluta della teoria del giureconsulto che cambia ovviamente tutto quanto, però compreso l'elezione diretta con la doppio turno è stata presa da quel modello lì. Sì, in Kenya si diceva, perché appunto lui, se non sbaglio, il padre era Kenya, ma adesso insomma ci interessa poco, era semplicemente per fare un distinguo, questo non dire quale sia peggio o quale sia meglio come Costituzione, era per dire che ci sono all'interno delle Costituzioni anche dei vincoli. Che possono anche sembrarci, come dire, una cosa abbastanza particolare o curiosa, però d'altra parte sono delle regole. Così io vi ricordo sempre che un altro personaggio, ad esempio, degli Stati Uniti, che comunque aveva a un certo punto una grande popolarità, era Arnold Schwarzenegger, che era governatore dello Stato della California, repubblicano. Tanto personaggio anche interessante, perché repubblicano, ma con delle aperture su rinnovabili, anche sulla questione etnica, razziale, su molto, molto aperto. E però lui non è stato mai candidato alle presidenziali, perché è nato in Austria e quindi non poteva essere eletto. Cecilia chiede: anche stavolta si prevede che il vincitore risulti già al primo turno? E qui bisogna vedere quali saranno i candidati. Il problema, la dinamica iraniana è tale che noi non sappiamo ancora quali sono, facciamo un passaggio, quali saranno le personalità che si candideranno ufficialmente, si potranno candidare tra, se non sbaglio, un paio di settimane o qualcosa del genere, 2 o 3 settimane, e poi quali saranno ammessi dal Consiglio dei Guardiani. Finché non ci sarà una griglia perlomeno di candidati, questa previsione è impossibile da fare. Tra l'altro vi darò poi dopo anche un link, se vi interessa, in cui seguire i sondaggi, perché li stanno portando avanti. C'è questo sito iraniano che tra l'altro si occupa di sondaggi, lo fa attraverso telefonate e sondaggi telefonici, che per ora sta facendo un sondaggio sulle intenzioni di voto, sulle ipotesi, un po' come fa Mentana il lunedì sera, che le spara tutte. Se si votasse oggi, non sanno rispondere il 60%, ma però non conta. Vabbè, siamo così. Ovviamente non possiamo sapere quali saranno i candidati. Me lo auguro nelle file dei moderati riformisti. Do un consiglio: chiunque di voi sia interessato al dibattito elettorale e può, perché ha un iPhone, stia su Clubhouse, perché queste serate stanno uscendo dei dibattiti, sì, in persiano, però magari, ecco, seguendo poi qualche altra cosa, molto molto interessanti. Cioè, un paio di settimane fa Zarif è stato 2-3 ore, la scorsa settimana la figlia di Rafsanjani è stata 6 ore, hanno finito alle 3 di notte in Iran, e ha detto di tutto di più. Cioè, veramente una Clubhouse, come dicono quelli bravi, potrebbe essere il game changer di queste elezioni. Cioè, nel senso che discutono tutti, e la discussione fatta da Faizeh Rafsanjani, Hashemi Rafsanjani, la figlia dell'ex presidente Rafsanjani, che è morto ormai 3 o 4 anni fa, se non ricordo, ha voluto che non ci fossero, che i moderatori non censurassero nessuno, mentre Zarif sì. Cioè, quindi i moderatori non facevano parlare su questioni di dissidenti politici, eccetera, eccetera. Lei ha parlato di tutto, quindi è diventato uno spazio incredibilmente aperto, che ha fatto veramente è stato veramente un passaggio epocale. Poi magari condividerò anche un articolo su questo. Daniela, molti molti giovani non hanno più fiducia di alcun politico, non andranno a votare. Sì, sì, ma questo è vero un po' dappertutto, no? Si dice dappertutto. Bisognerà vedere, per esempio, Faizeh, questa figlia di Rafsanjani, ha rivolto un appello per boicottare il voto. Però poi alla fine lascia pure aperta una porta per dire sì, però chissà, se poi magari mi candidano, può essere che un pensierino ce lo faccia. Probabilmente non verrebbe mai ammessa. Lei è stata arrestata 3 volte, si è fatta un'altra 6 mesi di carcere per attività contro lo Stato e via dicendo. Però questo della sfiducia, del malcontento, sì, è qualcosa che si dice sempre, ma si diceva pure quando venne poi eletto questo signore qua che vedete nella foto. Cioè, la prima elezione del 2013 tutti dicevano che non sarebbero andati a votare, che erano delusi dopo il 2009, gli anni di Ahmadinejad, eccetera eccetera, e poi alla fine ci sono andati, come, e la differenza si è vista. Zarif lo voterebbero anche i giovani, questo non lo so, perché c'è questa contraddizione che questo governo e Zarif e Rouhani scontano poi il malcontento degli ultimi anni, perché poi alla fine, tra il ritiro degli Stati Uniti, le sanzioni, il Covid, non è stato facile per loro, anche se oggi il portavoce di uno dei ministri di Rouhani ha detto gli ultimi 100 giorni, una volta si dicono i primi 100 giorni di un presidente, cioè gli ultimi 100 giorni saranno i 100 giorni che termineranno senza Covid e senza sanzioni. Cioè, questo manco Draghi si sbilancia a dire, manco Figliuolo si sbilancia a dire una cosa come questa. Quindi, insomma, è molto difficile, soprattutto per il Covid. Per le sanzioni vediamo, perché qualcosa si potrebbero giocarsela, vediamo che cosa succederà nelle prossime settimane. Con quali criteri vengono scelti i candidati del Consiglio dei Guardiani, o cambiano ogni volta i criteri? E adesso ci arriveremo. Sì, ma il malcontento è enorme, sì, ma sicuramente. Adesso andiamo un passo per volta e arriviamo anche al Consiglio dei Guardiani, che sarà anzi forse la tappa più importante di questa cosa. I poteri del Presidente, eccoli qua. Allora, il Presidente della Repubblica nomina i ministri, quindi titolare dell'azione di governo, nomina i ministri e guida l'esecutivo. Sottoscrive accordi internazionali, qui ho messo qui con Mattarella, non a caso, che per entrare in vigore però questi accordi internazionali, attenzione, devono poi ricevere l'approvazione a maggioranza semplice da parte del Parlamento. Quindi anche il famoso accordo sul nucleare, che oggi vive, insomma, ha vissuto stagioni molto migliori, venne firmato in ultima istanza da Rouhani, ma poi venne sottoposto al voto del Majlis, del Parlamento. E non fu una cosa proprio pacifica. In quel caso fu anche molto importante il ruolo che l'allora speaker del Parlamento, presidente del Parlamento, Larijani, ex moderato, ex conservatore, poi avvicinatosi più alla fase dei moderati riformisti con Rouhani, e come seppe mettere in calendario le votazioni, gestire anche il tutto. Infatti venne anche accusato di essere di parte pro Rouhani. Comunque alla fine quell'accordo venne sottoscritto dal Parlamento. Ecco, questa è una cosa che a me è molto interessante, perché da questo punto di vista, anche, vuol dire, per certi versi, anche un po' più avanti di quando venne scritta rispetto alla nostra di Costituzione, perché il Presidente e i Ministri non possono svolgere la professione di avvocato o magistrato o ricoprire la carica di Presidente, Direttore o Consigliere di amministrazione di una società, stessa pubblica o privata. Questo non è una cosa da poco, perché per esempio in questo momento il capo della magistratura, che è Raisi, che è stato già candidato nel 2017 contro Rovani, per candidarsi dovrebbe dimettersi, dovrebbe abbandonare il suo ruolo nella magistratura. Quindi non è proprio una cosa semplicissima. Rovani, dice Francesco, scusate che bevo un attimo. Rovani ha sempre una faccia simpatica, scusate il commento, qualunquista, sì, però, no, però questo è vero, cioè, rispetto ad altri personaggi del passato, poi magari li vedremo. Il ministro della comunicazione, Giacomi, giovane volenteroso, che potrebbe avere molti voti, ma ahimè non verrà messo al Consiglio. Infatti, e questo non verrà proprio ammesso, già lo sappiamo perché, perché recentemente hanno cambiato la legge e hanno alzato l'età per candidarsi a presidente, e lui, se non sbaglio, ha meno di 40 anni e quindi non può candidarsi. Giacomi è un personaggio, poi subito si sprecano, no, i paragoni, anche piuttosto così, insomma, peregrini, però era stato definito qualche anno fa il Macron della politica iraniana. Però personaggio, lo seguiremo, seguiremo anche lui. Francesco, i moderati riformisti sono forse quelli detti conformisti, oppure si tratta di un altro gruppo? Questo mi sono espresso male io. I moderati e riformisti, diciamo, la componente riformistica vera e propria è decisamente minoritaria in questo momento, sia nel Parlamento sia proprio nella politica iraniana. Lo stesso Rouhani non può essere definito riformista, viene definito così da 8 anni, ma lui non è un riformista, lui è un moderato, era un conservatore moderato, tra l'altro poi ne parleremo quando parleremo di Rouhani, perché adesso poi dedicheremo una serata per ogni presidente. Accidenti, hanno anche la legge sul conflitto di interessi, roba che Berlusconi sposta. Sì, la legge ha cambiato il Parlamento. No, non l'ha cambiata la legge il Parlamento. Venne approvato, tu intendi l'approvazione del patto d'accordo nucleare? No, venne poi approvata, intervenne in quel modo. Sì, c'è, cioè, la questione del conflitto di interessi. Esiste anche una forma proprio di blind trust, cioè bisogna dimettersi dal ruolo di presidente di una società, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, non è... Avremo un conservatore con molta probabilità, vedremo tutto. Allora, vediamo un po' invece il Parlamento. Oh, il Parlamento è un sistema monocamerale, il Majlis. Ricordo che prima con lo Shah invece c'erano due rami del Parlamento, c'era anche il Senato che poi è stato abolito. Sono 290 membri. Al momento della Costituzione, cioè quando venne fatta la Costituzione, l'innalzamento delle teste del Parlamento, sì, esattamente, è stata fatta una legge che è stata votata dal Parlamento. All'inizio i 290 membri erano 270 quando viene scritta la Costituzione. Sono poi aumentati di 20 unità perché è aumentata la popolazione. Io ricordo sempre che l'Iran del 79 aveva 35 milioni di abitanti, oggi ne ha 82-85, quindi insomma, per dare rappresentatività al popolo sono stati aumentati anche i suoi membri. 290 seggi vengono assegnati attraverso un sistema misto di collegi uninominali e collegi plurinominali. Allora, qui entro un po' nel dettaglio tecnico, non vorrei tediarvi, però è anche interessante per questo, per capire poi quando si vota cosa succede. Nei collegi uninominali i candidati devono raggiungere la soglia del 25% al primo turno ed eventualmente andare al ballottaggio tra i primi due con voto maggioritario. Nei collegi plurinominali, invece, ogni candidato deve ottenere almeno il 25% dei voti, tra questi vengono poi scelti quelli che ottengono, vengono eletti quelli che ottengono più voti. È un po' complicato, non ci entriamo troppo nel dettaglio, anche perché le prossime elezioni parlamentari ci sono fra 3 anni, lo vedremo magari con calma, se Dio vorrà. Le minoranze religiose, questo è interessante. Secondo l'articolo 64 della Costituzione, dei 290 membri del Parlamento, uno deve essere scelto da un collegio speciale formato solo da elettori di religione zoroastriana, uno da elettori cristiani, assiri e caldei, uno dai elettori di religione cristiana armena e poi due da elettori ebrei. Inizialmente per gli elettori ebrei c'era soltanto un parlamentare, poi sono stati elevati a due. Camerano dice potrebbe essere eletto molta probabilità un conservatore tipo Ali Reggiani, probabilmente sarà lui. Sì, anche se la Reggiani, questo leggevo un articolo su un quotidiano iraniano qualche giorno fa, diceva le credenziali ce l'ha tutte, manca però di un elemento, non ha carisma, e questo è vero, è un po' un dottor sottile messo dietro così, però vediamo un po'. qui il professor Naccarato mette una serie di nomi, quelli che abbiamo visto anche con Davuti, ma io di nomi ne parlerei pur parler finché non escono quelli ufficiali. Quando ci sono quelli ufficiali poi parleremo proprio di nomi e di candidati e di tutto. Quindi questo abbiamo visto il Parlamento. Cosa fa il Parlamento? Ecco, perché questo insomma è interessante. Sono eletti senza vincolo di mandato, questo un sommo dispiacere per i nostri amici grillini. Non esistono gruppi parlamentari, anche questo è un dato interessante. Terminata la competizione elettorale, le fazioni si compongono e ricompongono in modo molto fluido all'interno del Majlis. In base all'articolo 71, può legiferare, il Parlamento può legiferare in tutti i campi entro i limiti fissati dalla legge costituzionale e può il Parlamento promuovere inchieste ed effettuare verifiche riguardo ad ogni affare del paese. Quindi insomma è un anche il Parlamento, quando si dice che in realtà non abbia un po' tutto questo potere, non si dice una cosa proprio esatta. Il potere ce l'ha e come, anzi vedremo, cominceremo a vedere proprio dalla Assembly of ecco, vi faccio vedere un breve video, va, così magari per un pochino io taccio. Experts.
Iran's new Assembly of Experts may pick the next supreme leader. So what is the Assembly? The Assembly of Experts is a group of qualified jurists that is elected by the public every 8 years. Based on the Constitution, the Assembly is above the three branches of government because its main tasks are to select, monitor, or dismiss the Supreme Leader. The qualification of parliamentary candidates is the responsibility of the Guardian Council, though 5 out of the 12 members of the Council are members of the Assembly of Experts. However, if the Supreme Leader explicitly or implicitly decides to qualify a candidate, the discretion of the Guardian Council would not be necessary. The Assembly of Experts has 7 commissions that meet every 6 months. The first Assembly of Experts was formed in 1984. Its most important actions were in 1986 when it chose Ayatollah Montazeri as the Deputy Supreme Leader, and in 1988 when it chose Ayatollah Khamenei as the Supreme Leader. 70% of the members of the Assembly of Experts are currently 70 or older. The average age of current Assembly members is 71 years old. The youngest member is 50 years old. Many believe there is a chance that the 5th Assembly of Experts will be in a position to choose the next Supreme Leader of Iran. This is why the election of the next Assembly is extremely important. For more information, please visit.
Eccomi, allora, mi dispiace che era fatto in inglese, però mi piaceva molto anche l'animazione. Allora, qual è il punto? Sono 88 membri eletti a suffragio universale ogni 8 anni, però si sono votati appunto anche l'ultima volta nel 2016. Ogni 4 anni si svolgono elezioni di medio termine e anche questa volta, insieme alle elezioni per il presidente, si voterà anche per sostituire eventuali posti vacanti membri deceduti o non più abili a partecipare. E teniamo presente che, ecco, come si dice anche nel video, ci sono dei membri di questa assemblea degli esperti che hanno 99 anni, ma non è un modo di dire, veramente. Lo stesso Gianna Tico, presidente dell'assemblea degli esperti, ne ha, non mi ricordo, 95-96, sono veramente delle figure che sono quelli che vengono poi dalla rivoluzione. E queste elezioni servono per sostituire a chi appunto o è morto o non può più starci, insomma, a seguire. I candidati sono tutti giuristi o accademici islamici, non per forza dei religiosi, possono anche non averci il turbante, possono anche non essere dei religiosi, ma devono essere degli esperti di diritto islamico. Sono loro a selezionare la guida e a rimuoverla qualora si dimostri inabile e ad adempiere i doveri costituzionali. Ma chi decide, dice Francesco, l'ammissibilità dei candidati che possono essere eletti in assemblea degli esperti? Bella domanda, e arriviamo al Consiglio dei Guardiani. Quindi qui c'è un po' un cane che si morde la coda. Ma rimaniamo un attimo all'assemblea degli esperti. Nel video, avrete visto, si fa un riferimento storico piuttosto importante. Cioè, nell'84, cioè quando ci fu la prima assemblea degli esperti, venne scelto come successore di Khomeini l'Ayatollah Montazeri. Tra l'altro a me c'è questa cosa, adesso chiedo conforto agli amici iraniani, che nella storia iraniana ci sono dei nomi che sembrano scritti in un romanzo. Cioè, Montazeran in persiano vuol dire aspettare, e questo tizio qui sarebbe stato Montazeri sarebbe da attendere, ma in realtà lo attendono per sé, ma alla fine non ci sarà mai. Perché? Perché a un certo punto lui si scontra con Khomeini, e si scontra sulla gestione della Repubblica Islamica. In particolare si scontrerà contro quella sorta di soluzione finale che Khomeini nell'88 decide nei confronti dei prigionieri politici, soprattutto dei Mojahedin e Khalq, facendoli passare per le armi, e si parla di migliaia e migliaia di vittime. Montasseri si dissocia, scrive una lettera a Khomeini in cui chiede dell'accaduto, e quello sarà il motivo della rottura, per cui fino ad allora negli uffici pubblici in Iran c'erano le due foto, c'erano le foto di Khomeini e di Montasseri, che sarebbe stato il suo successore, era già designato. Dopo quel fatto lui invece viene privato di tutti i suoi titoli, di fatto messo in una sorta di non dico di confino, ma insomma di arresti domiciliari nella sua casa, e lì morirà poi nel 2010. Tra l'altro i suoi funerali saranno una delle tante occasioni di protesta e di rivolta successive alle famose elezioni del 2009. Quando, e qui arriviamo poi alla questione di Khamenei che chiedeva Francesco, nella Costituzione iniziale era previsto che la figura della guida fosse un marja'e taqlid, cioè che in persiano dire una fonte di imitazione, cioè fosse un ayatollah che avesse tra l'altro fatto, pubblicato una tesi, una sorta di tesi di dottorato. Sì, forse fu Montasseri che tu ci la sei preso con la sorte di una ragazza forse nell'80. Sì, lui prese spunto da un caso singolo per denunciare quell'evento. Sì, lo racconto esatto, grazie, nel libro. E scusate, mi sono perso un attimo il filo, stavo dicendo scusatemi, c'è un momento di vuoto. Stavo parlando di Montasseri, della successione di Khamenei, che non aveva i titoli per fare la guida in base a quel dettato costituzionale. Per far sì che tutto ciò avvenisse, di fatto cambiarono la Costituzione. La Costituzione ha avuto infatti una riforma piuttosto profonda nel 1989 e che entrò in vigore dopo un referendum, subito dopo la morte di Khomeini, che di fatto cambiò molti aspetti, adesso li vedremo pure. Tra l'altro abolì la figura del primo ministro, introdusse il Consiglio per il discernimento e cambiò i poteri del Presidente della Repubblica. In un certo senso la guida, rispetto alla guida incarnificata, impersonificata da Khomeini, quella di Khamenei, facendo una battuta potremmo dire che è una guida un po' meno suprema, cioè nel senso che sì, si riconoscono le funzioni politiche molto importanti, ma da un punto di vista del riconoscimento della sua autorità, della sua autorevolezza dal punto di vista religioso, sicuramente c'è un po', come dire, un abbassamento di livello, e fu l'unico modo quello per consentire a Khamenei, che altrimenti non avrebbe avuto i titoli, di coprire quel ruolo, che poi però in sostanza fu il frutto di una spartizione di potere tra Khamenei stesso e Rafsanjani. Questo lo vedremo con più precisione nelle puntate dei Presidenti della Repubblica da domenica sera in poi.
Matchlessmonitor.com.
Scusate, questo andiamo
monitor,
avanti.
Your eyes on Parliament.
Perfetto. Allora, siamo arrivati... il Consiglio per il discernimento, e qui vediamo delle belle. Majma'e tashkhis e maslahat en nizam, tradotto spesso come Consiglio del discernimento dell'interesse del sistema. Potrebbe anche essere chiamato Consiglio per la risoluzione delle controversie. Questo appunto è un organo strano. È composto da membri nominati dalla guida per un incarico rinnovabile di 6 anni. Il numero dei membri non è definito. Si è passati da una ventina di membri a circa 40 attuali. Proprio nell'attuale c'è anche Ahmadinejad, dopo che venne eletto Rouhani nel 2013. Cioè ci sono tante figure diverse. C'era Rafsanjani. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Consiglio dei Guardiani, di cui adesso parleremo, pone il veto su un disegno di legge approvato dal Parlamento, e questo non accetta di modificarlo. Cioè, quando c'è una controversia, interviene questo Consiglio per il discernimento. Le decisioni del Consiglio del discernimento non sono né pubbliche né contestabili. Ecco, questo è un altro, insomma, aspetto abbastanza importante di tutta questa faccenda, perché non essendo pubbliche né contestabili, insomma, si prestano anche a un'arbitrarietà piuttosto evidente, nel senso che molto spesso se qualcosa è deciso poi in un modo, non è lo stesso Consiglio, non è tenuto a darne spiegazioni né a darne, come dire, una pubblicità evidente a tutti. Ecco qua il Consiglio dei Guardiani, e qui siamo a noi. Questo è uno dei passaggi fondamentali di questa serata. È composto da 12 membri, 6 religiosi, fuqaha, scelti dalla guida, e 6 eletti dal Parlamento, 3 giuristi nominati dal capo del sistema giudiziario. I focasi si occupano delle questioni riguardanti la legge islamica, mentre i secondi hanno un ruolo più tecnico. I membri del Consiglio dei Guardiani restano in carica per 6 anni e sono rinnovati per la metà ogni 3 anni. Anche qui c'è un rinnovo, vedete che sono previste queste forme di, potremmo dire, medio termine, di incarichi che poi devono essere rinnovati. La guida ha rinnovato l'incarico agli stessi membri anche diverse volte consecutive. La Costituzione su questo punto non parla di limiti di incarico. Il Consiglio dei Guardiani interpreta la Costituzione e può rigettare leggi emesse dal Parlamento se le considera in contrasto col testo costituzionale o il diritto islamico. In questo caso la legge viene rinviata al Parlamento, e questa è una storia classica della Repubblica Islamica, di un Parlamento magari a maggioranza riformista che si era spinto negli anni di Khatami ad approvare leggi anche molto di apertura, di riforma, e poi il Consiglio dei Guardiani le ha puntualmente stroncate, le ha rimandate in aula, l'aula magari non le ha, si è rifiutata, non le ha modificate come avrebbe voluto il Consiglio dei Guardiani, e magari è intervenuto il Consiglio per il discernimento, che ovviamente poi ha dato ragione al Consiglio dei Guardiani e la legge è rimasta inadempiuta, cioè non si è realizzata. Questo insomma è un esempio classico delle dinamiche proprie della Repubblica Islamica, dei vari meccanismi, per cui poi dei grandi progressi in avanti non ci sono stati da questo punto di vista, perché il sistema stesso permette, come dire, un'auto immunità da parte delle forze più conservatrici. Perché è importante questo Consiglio dei Guardiani? Qui ci siamo. Perché è l'unico organismo, questo insomma, da un punto di vista giuridico, di filosofia del diritto potremmo dire, che è in grado di interpretare in forma giuridicamente vincolante la Costituzione iraniana. Le sue decisioni sono perciò considerate come una delle fonti del diritto costituzionale. Cioè quello che decide questo consiglio fa legge, cioè crea un precedente, è una fonte del diritto costituzionale. Il Consiglio valuta sulla base dei requisiti indicati dalla Costituzione su ogni singolo candidato se è idoneo a partecipare alle elezioni presidenziali e parlamentari. E qui entreranno in gioco i nostri 12 amici, entreranno appunto in gioco tra poche settimane, quando dovranno valutare migliaia e migliaia di candidature. Le candidature sono anche spontanee, ci sono tipi di tutti i colori che vanno a candidarsi per fare i presidenti della Repubblica, ma alla fine passano al setaccio veramente pochissimi. Inoltre il Consiglio dei Guardiani interpreta la Costituzione e può rigettare leggi emesse dal Parlamento, come abbiamo visto, se le considera in contrasto col testo costituzionale o con il diritto islamico. In questo caso la legge viene rinviata dal Parlamento. Se una legge viene inviata per la seconda volta dal Parlamento al Consiglio dei Guardiani e di nuovo non ottiene il voto di conferma, non entra in vigore. Fine della storia. Questo è il discorso su perché si dice sempre perché durante gli anni dei riformisti non sono riusciti ad approvare delle leggi sulle donne, perché non sono riusciti ad approvare delle riforme strutturali, perché il sistema stesso ha all'interno dei meccanismi che possono bloccare queste procedure. Dice Carnale, erati Khatami come per dire le rivoluzioni mangiano i propri figli, vedi Mussavi. Sì, questo lo vedremo nel dettaglio quando racconteremo poi le storie dei singoli presidenti. Francesco fa un paragone con la Consulta italiana. Iaco dice appunto: gli iraniani hanno un'età media abbastanza giovane e vedere questi vecchi dinosauri fa tristezza. E questo è vero, indubbiamente. C'è una differenza abissale, anche perché questo è uno dei vecchi punti di questa nostra fase storica. Non esiste una classe di religiosi nuova che rimpiazzerà questi vecchi dinosauri. Sono pochi, non c'è una classe politica religiosa in questo senso, quindi bisogna vedere cosa succede. Quindi le donne sarà difficile, certo sarà difficile, ma non escluso, perché proprio qualche anno fa è stato ribadito invece che l'interpretazione del testo della parola che dicevo prima, Rajal, cioè è a personalità, e quindi in teoria una donna potrebbe essere ammessa. Poi, certo, tra la teoria e la pratica a volte c'è tutta la differenza del mondo, perché ovviamente potrebbe essere preso a pretesto qualsiasi altro elemento all'interno della biografia, del curriculum di questa personalità. Sarebbe perciò importante se fosse un personaggio, come dire, ovviamente interno al sistema e che potesse anche vantare dei precedenti a livello di governo. Vediamo il sistema giudiziario, abbiamo quasi finito, non temete. Il sistema giudiziario, ricordiamo sempre che in Iran vige la separazione dei poteri, quindi diritto legislativo, esecutivo e giudiziario. Il sistema sarebbe però un errore associarlo a un'interpretazione rigida, stretta della legge coranica. La Sharia è una delle fonti del diritto, ma non è l'unica. Nella Costituzione del 79 afferma in particolare l'indipendenza del potere giudiziario. In virtù della riforma del 1989, a capo del sistema giudiziario c'è un responsabile scelto direttamente dalla Guida Suprema ogni 5 anni. È lui a indicare il Ministro della Giustizia e il Presidente della Repubblica quando questi forma il governo. Qui c'è un dettaglio. Sapete voi chi è? Camaran già lo sa. Qual è stato l'unico Presidente della Repubblica che invece si è opposto a questa cosa, avrebbe dovuto nominare il suo, lui da solo, il Presidente e il Ministro della Giustizia? Non fate ricerche su Google? 10 secondi, vincete un calendario se già non ce l'avete. Pensateci. Il Camerano ovviamente lo sa tutto, anche gli amici di Nero probabilmente lo sanno tutti. Vediamo se Francesco o qualcun altro dei nostri amici si butta. E chi è che prova ad andare contro questa tradizione? Boh, Banisadr? No, non Banisadr. Ahmadinejad, brava Cecilia, fu lui che invece se ne uscì al secondo mandato, quando cominciò da subito ad entrare in rotta di collisione con la guida, e lui invece voleva nominare il suo, ha deciso lui, ma questa era una cosa che però andava contro una certa prassi costituzionale, cioè una prassi che è sempre stata fatta così. D'altra parte, per esempio, anche da noi era tradizione che il Ministro di Grazia e Giustizia ricevesse comunque, come dire, un gradimento particolare da parte del Presidente della Repubblica al momento della formazione dei ministri. Qui entriamo però in un discorso più ampio, anche molto 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 affascinante, vogliamo. Sì, pazzo. Ma infatti io questo, vedrete che quello che io penso, ma lo penso veramente, è che il vero presidente dirompente della storia della Repubblica Islamica non è stato Khatami, è stata Ahmadinejad. Quello che avrebbe potuto mandare in crisi tutto quanto, a modo suo ovviamente, dal suo punto di vista, ma era Ahmadinejad. Ma lo vedremo quando parleremo di lui. Tra l'altro avremo già anche un ospite che su questo ci potrà raccontare molte cose interessanti, ma manca. Ah, l'ho letto oggi la Ribba di Ferenc Arabi, vedi? Questa interconnessione, come tutto torna. Allora, arriviamo al sistema giudiziario. In virtù delle riforme, no, questo abbiamo già detto, scusate, l'azione sia penale sia civile è obbligatoria perché il giudice inquirente, avuta notizia di reato, deve indagare in merito. Adesso ci siamo quasi, se non mi ricordo qual è il passaggio successivo, siamo veramente quasi addirittura d'arrivo sul tutto. Sta studiando Cecilia perché giustamente le elezioni si avvicinano, io spero anche per lei che, come dire, possa seguire da vicino. Quest'anno non sarà facile per nessuno, ahimè. Ahmadinejad, ecco. No, allora abbiamo finito. Questa era l'ultimissima mia schermata. Ahmadinejad, un coglionazzo di Ojatie. Tanto faremo anche una diretta su Ojatie, caro Camran. Così racconteremo ai nostri amici di cosa stiamo parlando, del cosa fai riferimento tu. Allora, io spero che questa cavalcata nei meandri della Repubblica Islamica sia stata di vostro gradimento. Non so se ci sono delle domande, se ci sono delle obiezioni, se c'è qualcosa che volete chiedere o dire. Ottimo, dice Camaran, grazie. C'era una considerazione: il sistema è poco democratico. Beh, sì, cioè il sistema è, allora il punto è questo: il sistema è sì poco democratico, ma è un sistema in cui la partecipazione è comunque importante. Cioè il barometro dell'affezione o la disaffezione degli italiani con questo sistema è dato dalla percentuale, dall'affluenza alle urne, che vale la pena ricordare nell'ultima tornata elettorale, quella del 2020, cioè un anno fa per le elezioni parlamentari, è stata la più bassa in assoluto della storia della Repubblica Islamica, ufficialmente il 40%, ma c'è chi dice che sia stato anche meno. Quindi questo segna una crisi vera. Nelle prossime puntate seguiremo anche, insieme a tutti i presidenti, vedremo anche quando sono stati eletti, con che percentuale sono stati eletti, ma soprattutto quante persone sono andate a votare, perché questo è fondamentale, sarà fondamentale anche stavolta. Io però vi ricordo che questa volta saranno un election day, cioè si voterà non solo per il Presidente della Repubblica, si voteranno per delle amministrative, quindi per enti locali, e si voterà, come dicevo prima, Prelezioni di medio termine dell'assemblea degli esperti. Quindi si prevede che l'affluenza non sarà bassissima, perché comunque sapete che quando si uniscono varie tornate elettorali, soprattutto quelle per le amministrative, l'affluenza sale perché c'è un interesse maggiore da parte dei cittadini. Ma vediamo, però, vediamo cosa succede da qui a lì. Manca pochissimo, ma in questo pochissimo può accadere di tutto. E in due mesi, esattamente poco meno di due mesi, potrebbero esserci delle dinamiche che si mettono in moto e potrebbero portare poi a delle scelte e delle conclusioni. Le decisioni sono poco democratiche, ma il processo che porta a decisioni ha vari snodi molto democratici. Ma sai che, per esempio, addirittura si parlava qualche tempo fa, ne parlava Davud in un'ultima diretta, se non sbaglio, addirittura la possibilità di fare delle primarie all'interno di varie fazioni. È un problema, cioè, nel senso che in questo momento c'è anche un problema di rappresentatività delle varie fazioni. Cioè, i riformisti in questo momento stanno pagando la mancanza di una leadership vera, cioè di un personaggio anche carismatico. In questo Khatami, vedremo anche lui, ebbe un peso fondamentale, perché comunque era un personaggio che aveva un suo fascino, che aveva una sua presa sul pubblico, che aveva una sua capacità oratoria. Qui in questo momento ci sono tante figure, tante chiacchiere, tanti personaggi molto così. Nel fronte riformista, francamente, questo non sembra emergere un campione da questo punto di vista. Per quanto io ricordo sempre che Khatami, quando poi venne eletto, non è che fosse così popolare. Era stato ministro della cultura, direttore della Biblioteca Nazionale, ma insomma fu un po' un eroe a sorpresa. Io ricordo questo dettaglio per farci capire quanto poi non è vero che sia sempre tutto deciso prima, perché c'è una parte della pubblicistica nostrana che dirà questo, lo comincerà a dire adesso e lo dirà fino al giorno dopo in cui sarà proclamato il nuovo presidente, che è tutto deciso prima, che sono elezioni farsa. Non è così. Ricordo sempre che quando venne eletto Khatami erano così convinti i conservatori di vincere che il fratello di questo, che era Nuri, che doveva essere eletto presidente, era convinto di vincere le elezioni. Il fratello, che era un medico, ma sarebbe stato probabilmente il suo ministro della sanità, il giorno dopo aver votato partì per un convegno in Australia, tanto era convinto che tornava e l'aspettava il suo posto da ministro della sanità. E non fu così, perché invece vinse al primo turno con una percentuale schiacciante Ahmadinejad. Quindi chi dice che è tutto già deciso e che non contano nulla non conosce bene la storia dell'Iran. Che poi siano determinanti al 100%, assolutamente no. Allora, ma esistono partiti politici durevoli? No, ci sono partiti politici che durano da molto tempo, e lo vedremo magari anche Natak Nuri, esattamente, Nuri, che era dato per scontato, no? Vincesse lui, molti dicevano che avrebbe vinto lui, invece poi non vince. Dunque, partiti, ma né che prima a noi siano state tanto utili. Sì, Daniela, io pure vorrei sapere a noi che cosa mai sia mai utile tanto, poi alla fine ci ritroviamo sempre con queste scelte abbastanza particolari, non entro nel dettaglio. E magari vedremo un po' anche una serie di famiglie politiche, più che altro, cioè nella galassia dei partiti. Questo l'abbiamo visto con gli amici che hanno partecipato alla diretta, alla lezione, diciamo così, che ho fatto con chi per partecipare al crowdfunding, e abbiamo passato quella giornata insieme qualche settimana fa. In questo ho messo anche una mappa dei partiti politici, per quanto sia tutto sommato nemmeno poi così, come dire, così indispensabile, perché cambiano veramente, mutano di settimana in settimana. Quindi potremmo noi avere magari come candidato dei cosiddetti riformisti un personaggio che viene da tutt'altra storia. C'è la Torenzi, quella dei Civati, sì, pure quella dei Civati quella volta, vabbè, lasciamo perdere. Giulia, grazie per questa diretta molto interessante. C'è qualche testo che consiglieresti per approfondire? Grazie, meno male mi ha fatto questa domanda, se non mi stavo per dimenticare. Allora, io consiglio due testi, ne ho scelti soltanto due, poi potremmo leggere tutto, potreste seguire mille cose, ma vi ricordo innanzitutto una cosa, che su Diruz c'è il testo integrale in italiano della Costituzione della Repubblica Islamica, lavoro fatto oramai, ahimè, tanti anni fa, ma io ve lo rimetto, perché vi metto il link, perché ovviamente non l'ho tradotta io, ci mancherebbe, insomma, che mi avventurassi in un suicidio intellettuale come questo, ma la Costituzione, eccolo qua, io vi metto il link, È in italiano, quindi non ci dovrebbero essere, insomma, problemi. Io lo metto qui nei commenti, ve lo metto anche magari come banner, così lo potete trovare molto facilmente. Eccolo qua, diruso.it, la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Ma lo vedete, se andate su Diruso, lo vedete nella schermata iniziale. Anzi, ve lo faccio vedere, condivido lo schermo così lo potete trovare facilmente. Se voi andate, eccolo qua, e andate esattamente nel banner, cioè nel menu in alto, vedete Home, Contatti, eccetera, eccetera. C'è il sistema, quindi anche con tutte le figure che abbiamo visto questa sera, c'è la Costituzione, che è divisa anche per sezioni, è divisa in tutti i singoli articoli. Quindi chi volesse cercare e trovare qualcosa lo può trovare lì. Questo è un consiglio. Poi, sì, il sito di sondaggio adesso ve lo faccio vedere, grazie Cecilia. Vi faccio vedere prima i testi. Allora, un libro che secondo me è molto, molto utile in questo è questo del Mulino. Che tolgo il banner se non si vede, del professor Pierluigi Petrillo. Per la collana si governa così Iran. Niente di più semplice, lo faccio vedere anche qua. Eccolo qui, è un libricino non voluminoso assolutamente, anche molto agile. Un altro libro che invece è per pazzi, io lo dico subito, per cui veramente non fatelo a casa con i vostri bambini. È questo libro qua, che è Post Revolutionary Iran, un Political Handbook. Questo è un manuale, questo è un vero mattone, nel senso sono tipo un migliaio di pagine. Io ce l'ho perché quando devo andare a cercare qualcosa, qualcuno, non mi fido troppo dei siti internet, meno che mai di Wikipedia, perché insomma potrebbe anche esserci qualcosa di sbagliato. Questo insomma è un librone, però penso soprattutto per giornalisti, per chi volesse veramente avere, purtroppo è cartaceo, quindi. E, come dire, è aggiornato a 2 o 3 anni fa, insomma, almeno una base per la storia rimane. E questo digitando su Google la posizione di Arena, arriva subito quello di Rus. Vedi, lo zio Andunello anche nella SEO negli anni qualcosa ha imparato. Sì? Allora, scusa, adesso metto il sito che chiedeva Cecilia giustamente dei sondaggi. Eccolo qua. Allora, ve lo metto anche questo come banner. Sì, eccolo qua. Allora, questo qui non vi spaventate perché adesso qui lo vedrete in persiano, ma una sezione è una sezione anche in inglese, quindi lo potete tranquillamente poi consultare per qualcosa. Sì, insomma, non è che proprio ci abbia tantissime cose in inglese, non è aggiornato come la sezione in persiano, però ecco qui in alto c'è la versione inglese, ci sono anche sui social, e ci sono è un po' indietro. Io lo seguo su Telegram soprattutto, lo seguo in persiano e per il momento sta dando delle indicazioni appunto di voto. Grazie Antonella, che dice molto interessante. C'era qualche altro commento, non mi ricordo adesso. Grazie dei complimenti, Camran. Sì, allora io credo che forse per il momento ci siamo detti tutto. Forse per un quadro della galassia dei partiti. Politici, se voi siete d'accordo, io rimanderei a domenica sera, così insomma, adesso anche per non appesantire un po' il tutto, semplicemente per fare anche un po' una storia di come nascono le divisioni anche all'interno nel video di ieri, dove trovo il poeta tradotto in italiano il libro di Sadi, per fuori scrivi magari mandami un messaggio così ti mando un link. Ci sono diversi, sono diverse edizioni di Sadi. Aspettate che tolgo questo, tolgo il banner qua. Io vi invito, chi è su Telegram, se vuole, di iscriversi al canale di Dirus, perché così insomma, può ricevere aggiornamenti veloci. Io ho anche un canale, un broadcast su WhatsApp. Molti di voi sono iscritti e ricevono i miei martellanti messaggi, sia come annunci di diretta, sia come podcast dopo che sono stati registrati. Ma Più che altro mi piacerebbe, come dire, aumentare tutto questo, ma anche perché ci si avvicinano dei mesi importanti in cui credo che anche la velocità degli aggiornamenti potrebbe essere necessaria. E vi saluto a questo punto con due messaggi. Uno è che i podcast di Rus sono anche su Amazon Music, cioè nel senso che chi vuole ascoltarlo lo trova anche lì. Amazon Music da pochi giorni è diventata gratuita, aperta come piattaforma di podcast anche in Italia, e noi ci siamo. Mentre domenica sera, il prossimo appuntamento alle 21, cominciamo la nostra cavalcata nella storia dei presidenti d'Iran e parleremo appunto di Abu Hassan Banisad. Domenica 25 aprile alle ore 21, quindi mi raccomando, segnatelo. Io vi invito, il modo migliore, ripeto, è iscriversi al canale di YouTube e attivare le notifiche in modo che ogni qualvolta che viene pubblicato o programmato qualcosa voi lo sappiate in anticipo, ma comunque i canali sono sempre gli stessi. Se ci sono argomenti davvero interessanti, grazie Franco, grazie Iaco, grazie Mary, grazie Vera. Credo che veramente ci siamo detti tutti, non so se ci sono delle buonanotte Giuliana, non so se ci sono appunto delle qualcosa che volete ancora chiedere, o a questo punto ci possiamo anche salutare. Grazie, molto utile, a presto, grazie Cecilia, ci vediamo appunto domani, no, domani niente da Wood, domani salta il tradizionale appuntamento del venerdì, ma... per una serie di impegni concomitanti non ci posso essere, non mi posso sdoppiare, e però appunto domenica cominceremo come un appuntamento che andrà avanti per ogni domenica fino ai primi di giugno, e parleremo appunto dei presidenti. Cominceremo con il primo presidente della Repubblica Islamica, Abu Hassan Banisad. Grazie Lisa, grazie Francesco, grazie Alessandra. E allora a questo punto non resta che augurarvi buona serata, buonanotte a tutti, e ci vediamo con chi lo vorrà domenica sera. Buona serata.